Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Napoleone, che è un grande generale, ha perso tutte le campagne dei suoi ultimi anni di vita, ha perso la campagna del 12 in Russia, ha perso la campagna del 13 in Germania, la battaglia di Lipsia, ha perso la campagna del 14 in Francia. Voi vedete, c'è una progressione chiara, c'è tutto il mondo contro di lui e Napoleone via via arretra, combatte nel 12 in Russia, combatte nel 13 in Germania, nel 14 combatte in Francia, combatte una delle sue campagne più brillanti, vince un'infinità di battaglie contro questi disgraziati prussiani, soprattutto tende a prendersela soprattutto con loro, ma all'occasione anche i russi. Ma ci sono quattro eserciti nemici che stanno invadendo la Francia: i prussiani, i russi, gli austriaci da nord e gli inglesi del duca di Wellington da sud, più altri austriaci e italiani assortiti dall'Italia. Napoleone vince un sacco di battaglie, alla fine però gli altri arrivano a Parigi e a quel punto, primavera del 14, i marescialli di Napoleone dicono a Napoleone che la guerra è finita. Napoleone dice ai marescialli: no, io la continuerò, l'esercito mi obbedirà. E i marescialli dicono a Napoleone: no, sire, l'esercito ubbidirà i suoi comandanti. E i suoi comandanti sono stufi, hanno deciso che ormai questa guerra è persa. Dunque Napoleone abdica e lo mandano, come sapete, a fare l'imperatore dell'isola d'Elba. Ci rimane 8 mesi, ci rimane, mi sembra, ecco, poi non ne può più, sbarca in Francia e cominciano i 100 giorni. Comincia cioè l'avventura di un esule che ridiventa imperatore dei francesi in poche settimane. E intanto la notizia che Napoleone è scappato dall'isola d'Elba ed è tornato in Francia si sparge in tutto il mondo, arriva a Vienna, dove c'è il congresso di Vienna, dove tranquillamente, secondo la leggenda, tra un valzer e l'altro, si sta ridisegnando la carta d'Europa. Tutti d'accordo, anche i francesi, a ridisegnare la carta di un'Europa destinata a vivere in pace per 50 anni. Arriva a Vienna, al congresso di Vienna, la notizia che Napoleone è scappato dall'isola d'Elba, si mettono tutti a ridere, credono che sia una barzelletta. Poi capiscono che è vero e a questo punto si prende una serie di misure. Napoleone viene dichiarato nemico pubblico dell'umanità, che vuol dire che in teoria chiunque gli potrebbe sparare e sarebbe un eroe. E tutte le potenze si alleano per farla finita con lui. Naturalmente le potenze ci mettono un po' di tempo per radunare le loro armate. Pensate soltanto ai russi, che per invadere la Francia ci devono venire a piedi. Tutti ci devono venire a piedi, naturalmente, ma nel caso dei russi fa più impressione. Tenete conto che l'hanno appena fatto l'anno prima e poi sono tornati in Russia a piedi e adesso devono ripartire e rifarla un'altra volta. Anche gli austriaci vengono abbastanza da lontano, i più vicini sono i prussiani e gli inglesi. I prussiani arrivano dal Reno, gli inglesi sbarcano dalla Manica. Ecco perché all'inizio Napoleone, notate, scrive a tutti i governi dicendo: io non voglio niente, i francesi mi hanno rifatto imperatore, mi vanno bene i confini del congresso di Vienna, non chiedo niente, non farò più la guerra a nessuno in vita mia. Normalmente gli rimandano indietro queste lettere senza neanche averle aperte, non ci si fida. A questo punto Napoleone decide che deve fare la guerra ancora una volta e decide che ha una chance. Ecco, se ci credeva lui vuol dire che probabilmente è vero, perché se ne intendeva più di tutti noi messi insieme. Ha una chance perché dei quattro eserciti che devono invadere la Francia da nord, per adesso solo due sono pronti, quello inglese e quello prussiano, e sono lì in Belgio, sulla frontiera, e non invaderanno la Francia finché non sono arrivati anche gli austriaci, che ci metteranno un altro mese, e i russi, che ci metteranno altri 3 mesi. Quando ci saranno tutti e saranno il quadruplo delle forze di Napoleone, allora si azzarderanno ad attaccare. Perché comunque Napoleone fa ancora una paura maledetta. E trovarselo di fronte nessuno ne ha voglia. A meno di non essere 4-1. Allora in quel caso, con molta esitazione, ci provano. Napoleone decide di giocare su questo. Prussiani e inglesi sono solo il doppio di noi. Che volete che sia il doppio? Io sono più bravo. Napoleone invade il Belgio collocandosi in mezzo fra i due eserciti nemici, con l'idea: ne attacco uno e lo faccio fuori, e poi attacco l'altro e faccio fuori anche l'altro. Si trova primi fra i piedi i prussiani, li attacca, li sbaraglia nella sua ultima grande vittoria a Ligny, ed eccolo che arriva, infatti, dopo aver sbaragliato i prussiani.
Pronto? Presente! Mosher! Vive l'Empereur!
Vive l'Empereur!
Vive l'Empereur!
Vive l'Empereur!
Vive l'Empereur!
Vive l'Empereur!
116esimo!
Esplodia!
Esplodia!
Morte!
Morte! Mosher! Pronto, rompe par session! Prima session! Par fra droit! Droit!
Gauche!
È un trucco del maresciallo Blücher. Monsieur l'officier, un po' continuare?
Oui.
Merci.
Bien sûr.
Allora, come vedete, con truppe come queste Napoleone aveva ragione. Quel 18 giugno attacca il duca di Wellington e lo sbaraglia. La battaglia di Waterloo è vinta. L'esercito inglese è distrutto, il duca di Wellington è catturato. Allora, a questo punto dobbiamo cominciare a immaginare che cosa succederebbe. Immaginiamo che magari questa cosa in Inghilterra faccia un certo effetto. E in Inghilterra fa talmente tanto effetto che il governo conservatore di Lord Liverpool cade. E invece di restare al potere ancora fino al 1824, mi pare, i conservatori cadono. Non è impossibile, l'opposizione liberale era forte in Inghilterra. Era sempre stata amica della rivoluzione e di Napoleone, aveva sempre contestato la visione dei conservatori per cui la Francia bisogna annientarla. La cattura del duca di Wellington, la disfatta di Waterloo, naturalmente a Parigi c'è un pont de Waterloo, il governo inglese cade e il nuovo governo liberale decide che non si tira più fuori un soldo per pagare tutti questi continentali incapaci, prussiani, austriaci, russi, e fare la guerra contro l'imperatore, non più un soldo. A questo punto Napoleone continua la sua guerra contro i nemici che sono rimasti in campo. Io direi che entro il 15 invade l'Austria, sbaraglia gli austriaci per l'ennesima volta, prende Vienna, dove ritrova Maria Luisa e suo figlio. Questi ci verranno buoni nel seguito della storia, quindi tenetelo presente. E per il 15 basta così, ci sono ancora i russi. I russi io li rimanderei volentieri a casa, ma sapete che lo zar Alessandro è un testone ed è convinto che Dio è con lui, e di conseguenza lo zar Alessandro continua la guerra da solo. Avremo davvero la campagna del 16, e nella campagna del 16 i russi vengono sbaragliati in Germania. Fino a questo punto ponevate prima il problema del 5 maggio, lo vedremo, ma c'è un'altra piccola, come dire, ucronia letteraria. La guerra di Napoleone contro i russi nel 16 vuol dire che non avremo mai l'invenzione del mostro di Frankenstein. Perché, come tutti sapete, la storia di Frankenstein viene inventata da Mary Shelley in quell'estate del 16, quando in un'Europa pacificata la Svizzera è piena di turisti inglesi. Ma il 16, questo non tutti lo ricordano, è l'anno senza estate. È l'anno in cui l'eruzione di un vulcano giù in qualche parte in Asia ha provocato un tale strato di cenere nell'aria che il sole è pallido e i raccolti vanno in malora e nevica d'estate. Quell'estate in Svizzera i turisti inglesi sono tutti chiusi in casa a battere i denti perché a luglio nevica, e Shelley, Mary Shelley e i suoi amici passano questa estate interminabile scrivendo romanzi dell'orrore, fra cui quello di Frankenstein. Ovviamente con la guerra contro i russi nel 16 i turisti inglesi stanno in Inghilterra. A Frankenstein dobbiamo rinunciare. E poi si stipula la pace. Napoleone ha vinto, mantiene la parola anche perché sa di dover stare attento. Niente conquiste territoriali. Però la Francia rimane una grande potenza, con Napoleone sul trono. Allora a questo punto cominciamo ad avere le conseguenze politiche rilevanti che interessano tutta Europa e anche noi. Cosa sarebbe successo se Napoleone avesse perso a Waterloo? Possiamo immaginare che ci sarebbe stata una santa alleanza di monarchi cristiani, lo zar, l'imperatore d'Austria, il re di Prussia. Se Napoleone avesse perso a Waterloo, questa santa alleanza avrebbe imposto una linea conservatrice, reazionaria in tutta Europa. Ma come sapete Napoleone ha vinto a Waterloo. La santa alleanza non si è fatta. Lo zar di Russia è lì che si lecca le ferite in Russia. Questo vuol dire che in tutti i paesi europei i liberali sono più forti e i reazionari sono più deboli. E allora, per esempio, quando nel 1820 scoppia la rivoluzione in Spagna e i rivoluzionari vogliono la Costituzione, se in Francia non ci fosse Napoleone ma i Borboni interverrebbero al di là dei Pirenei a sostegno dei legittimisti, la rivoluzione spagnola sarebbe sconfitta. Ma come sappiamo Napoleone è ancora sul trono, quindi si guarda bene dall'intervenire in Spagna. In Spagna la rivoluzione vince, la Costituzione è accordata, e quindi anche in Italia tutte quelle sommosse di giovani militari che si sono fatti le ossa sotto Napoleone e che, sapendo che lui è ancora sul trono, sono ancora più forti e più coraggiosi, tutte quelle sommosse di militari che senza Napoleone rischiavano di finire sul patibolo, fucilati o impiccati, Morelli e Silvati a Napoli nel 1820, o i moti in Piemonte nel 1821, ecco, tutti questi moti invece nella realtà storica hanno successo. Il re di Napoli, il re di Sardegna, quindi Borboni e Savoia, sono costretti a concedere la Costituzione. E poi, siccome l'opinione pubblica italiana è entusiasta di questi sviluppi e ormai le idee liberali stanno trionfando e gli eserciti del re di Napoli e del re di Sardegna sono pieni appunto di giovani ufficiali che hanno combattuto con Napoleone fino a pochissimo tempo prima e quindi sono agguerriti e l'opinione pubblica lo pretende, e allora il re di Napoli e il re di Sardegna alla fine si lasciano convincere e dichiarano guerra all'Austria per liberare il Lombardo-Veneto. Si combatte la prima guerra d'indipendenza, è il 1822. Le forze italiane coalizzate affrontano gli austriaci, ma non dimentichiamo che hanno un potentissimo alleato, perché Napoleone non sta a guardare. Napoleone, chiamato a gran voce da tutta la gioventù italiana e da tutti gli intellettuali italiani, decide di rischiare, interviene in Italia. Il governo inglese, che è liberale, chiude un occhio. 1822 non è soltanto la prima guerra d'indipendenza, è anche la seconda campagna d'Italia di Napoleone. Napoleone invade l'Italia, sconfigge gli austriaci al Ticino, alla Trebbia, al Trasimeno, prende Roma, mette fine allo Stato Pontificio, crea una federazione italiana. Qui le possibilità si divaricano. Facciamo una federazione italiana con a capo il sovrano che si è impegnato più di tutti forse per ottenere la libertà dallo straniero, occhio e croce direi il re di Napoli. Quindi una federazione italiana con un Borbone alla testa. Ma è anche possibile, ben inteso, che mettere d'accordo i vari sovrani italiani sia non si riesca, ecco. E allora per avere un sovrano italiano si ricorre ancora a Napoleone, il quale ha l'asso nella manica. Gioacchino Murat, il quale nel 1815, dato che Napoleone ha vinto, non ha dovuto scappare dalla Francia, inseguito dai Borboni, non ha tentato follemente di sbarcare in Calabria, non è stato fucilato a Pizzo Calabro, è rimasto alla corte di suo cognato Napoleone e adesso nel 1822 viene nominato re d'Italia e viene incoronato a Milano il 5 maggio del 1822. E un giovane letterato milanese compone per questa occasione un ode in cui esalta il nuovo re e il suo grande protettore, l'imperatore, che dalle Alpi alle piramidi ha fatto scintillare la sua sciabola, per l'appunto. Poi naturalmente il giovane letterato avrà una brillante carriera, perché insomma Napoleone e Murat rivoltano l'Italia, riformano ovunque, il governo italiano installato a Milano ha un sacco di lavoro, il conte Manzoni accetta di occuparsi della riforma della scuola, si getta a capofitto in questo lavoro e quel romanzetto che aveva cominciato, che ha in un cassetto, che voleva intitolare mi pare Fermo e Lucia, Lucia e Fermo, non so, ecco.
È indeciso.
Eh sì, che parlava di cose anacronistiche, un'Italia dominata dallo straniero, tutte cose che non hanno nessun senso nella realtà, ecco. Quindi che il romanzetto rimane nel cassetto, è stato poi pubblicato dagli eredi in una plaquette molti anni dopo, ma...
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Naturalmente Napoleone è ancora vivo, qui c'è la fregatura, ma certo che è ancora vivo, perché Napoleone nella realtà, diciamo il lato B della realtà, quello in cui lui, facciamo finta che abbia perso a Waterloo, e beh, in quel caso cosa avrebbero fatto gli inglesi? Avrebbero cercato probabilmente il posto più scomodo del mondo per tenerlo in prigionia, avrebbero cercato il singolo, avrebbero chiamato secondo me dei geografi, e avrebbero chiesto qual è il singolo posto al mondo più lontano da tutti gli altri posti, da dove è più difficile andare in qualunque altro posto. I geografi avrebbero fatto i loro calcoli e avrebbero risposto: ma c'è un'isoletta nell'Atlantico, si chiama Sant'Elena, ha precisamente le caratteristiche che vi servono. Napoleone, se l'avessero mandato a Sant'Elena, che è un posto con un clima perfido, per di più rodendosi il fegato tutto il tempo per aver perso, sarebbe morto giovane. A occhio e croce entro il 21 moriva. Ma non avendo perso, continua a regnare a Parigi e naturalmente vive molto più a lungo. Quindi può fare non soltanto la campagna d'Italia, ma la sua seconda campagna d'Italia, ma poi può continuare a governare il suo paese, trasformando la Francia, tra l'altro, in una grande potenza industriale. Poi prima o poi morirà, questo non ci sono dubbi. Qui il gioco di chi si inventa un futuro alternativo, un futuro rispetto alla battaglia, un passato alternativo diventa molto arbitrario. Per esempio, a seconda di quando muore Napoleone, la domanda è: quanti dei suoi fratelli sono ancora vivi? Perché non è poi detto che i fratelli si rassegnino a lasciare il trono al ragazzino mezzo austriaco, il figlio di Napoleone, ecco. Se lo portiamo un po' avanti, Napoleone, alla fine muore Giuseppe, muore Luciano, se riesce a sopravvivere agli altri, la successione è garantita. Quando muore, subentra suo figlio, Napoleone II. Meglio così, perché se per caso volessimo fare invece un'ucronia, sapete quei giochini che si fanno ogni tanto, no?
Ecco,
sì, quelle cose assurde. Se volessimo immaginare che Napoleone II non salga sul trono perché quando muore il padre è ancora vivo, per esempio, il fratello Gerolamo, il più giovane dei fratelli di Napoleone e anche il più incapace notoriamente. E però immaginiamo che Gerolamo riesca a fare il colpo di Stato e farsi proclamare lui, Gerolamo Napoleone, imperatore. Allora lì andrebbe malissimo probabilmente. Gerolamo governa male. Nel 1848 scoppia la rivoluzione a Parigi, viene abbattuta la monarchia.
Che scenario
incredibile. È quasi incredibile, appunto. Fanno la Repubblica. Però si sa, i francesi sono sempre innamorati comunque dell'uomo forte, dello charme, del suo... Ecco, magari anche se avessero fatto la rivoluzione nel 48 e abbattuto la monarchia e creato una repubblica, i francesi erano capaci, se c'era ancora qualche parente di Napoleone in giro, di nominare lui presidente. Per esempio potevano prendere il figlio di Luciano e nominarlo presidente. In quel caso avremmo il principe presidente nel 49-50, che poi farebbe probabilmente un bel colpo di Stato.
Certo, il Leni ha di fantasia.
Sì, perché queste cose che vi sto raccontando adesso sono proprio inimmaginabili, eh? Che la Francia faccia una repubblica ma nomini presidente un parente di Napoleone, che poi fa il colpo di Stato e si fa proclamare imperatore col nome di Napoleone III. Sono cose che non potrebbe credere nessuno. Nel frattempo, col debole governo di Gerolamo, probabilmente gli austriaci avrebbero attaccato l'Italia, l'avrebbero in parte riconquistata. Insomma, sarebbe ancora tutto da fare. Tanto che probabilmente nel 48 la rivoluzione scoppierebbe anche in Italia. In italiano ci sarebbe in quel caso forse un modo di dire è successo un 48, mentre noi diciamo, come tutti sapete, è successo un 22. E in questo caso gli scenari diventano i più bislacchi. Tocca fare un'altra guerra di indipendenza, magari anche una terza, immaginate, avessimo dovuto fare tre guerre di indipendenza, anziché una sola. Magari perfino i Savoia sarebbero stati protagonisti delle lotte per l'indipendenza italiana, ma lo so, questo è troppo effettivamente da immaginare. Io continuo a rimanere nell'idea dei Borboni, che avrebbero preso comunque la guida del movimento e che poi, ecco, nel 55... certamente un contingente napoletano sarebbe stato mandato nella guerra di Crimea a partecipare al fianco degli inglesi e dei francesi a questa guerra, e in questo modo il re di Napoli avrebbe potuto garantirsi l'aiuto delle grandi potenze per fare una nuova guerra di indipendenza. Quindi potremmo immaginare che nel 59 una nuova guerra di indipendenza, adesso ho perso il conto quale sarebbe, la seconda, la terza, veda le truppe napoletane sostenute ancora una volta dai francesi di Napoleone III che sbaragliano gli austriaci e unificano un'altra volta l'Italia. Questo provocherebbe grandi risentimenti in Piemonte. In Piemonte ci sarebbero oggi movimenti neo-sabaudi, i quali parlerebbero della conquista napoletana del Piemonte. In Piemonte ci sarebbe stato un lungo movimento di brigantaggio che oggi sarebbe esaltato per la sua resistenza nazionale e patriottica. Abbiamo dimenticato una cosa, sfrondiamo dalle ultime ipotesi deliranti, torniamo a Napoleone che ha vinto e che sopravvive quindi e che conduce poi le sue truppe in Italia per la sua folgorante seconda campagna d'Italia, 1822, unificazione italiana. A partire da quel momento l'Italia è davvero unita, non ci saranno altre guerre di indipendenza, tutta l'Europa diventa liberale con due generazioni di anticipo rispetto a quello che è successo davvero. E c'è un marinaio ligure, il quale è emigrato in Sud America a un certo punto, ha fatto tanti lavori, negoziante di spaghetti, l'istitutore privato, poi si sa com'è, è rimasto coinvolto, diversamente dall'Italia che dal 22 in poi gode di una pace duratura, in Sud America è in preda a continue convulsioni rivoluzionarie. Questo marinaio ligure, e qui sto immaginando una cosa inimmaginabile, negli anni 30-40 dell'Ottocento diventa famoso in Sud America, tanto che appunto in realtà prende praticamente la nazionalità dei vari paesi per cui combatte, è molto più conosciuto come José Garibaldi che non col suo vero nome di Joseph Garibaldi, con cui era stato battezzato a Nizza al tempo di Napoleone. José Garibaldi, l'eroe del nuovo mondo, è il più straordinario personaggio della storia sudamericana dell'Ottocento, combatte per diversi stati nelle loro guerre di indipendenza, combatte per l'Uruguay di cui comanda la Marina, tanto che la sua statua è tuttora a Montevideo nel vecchio porto, José Garibaldi, comandante della Marina uruguayana. Questo è vero, e naturalmente, tra l'altro. Dopodiché, con il suo genio, perché dopo Napoleone Garibaldi è uno dei grandi geni militari dell'Ottocento, con il suo genio Garibaldi avrebbe certamente unificato il Sud America e ne avrebbe fatto una grande potenza di lingua spagnola che avrebbe equilibrato il potere fra Nord e Sud America. Non oso pensare cosa avrebbe fatto allo scoppio della guerra civile americana, un Sud America unificato sotto Garibaldi, ma qualcosa avrebbe certamente fatto, anzi magari ce lo facciamo dire al professor Cardini che cosa avrebbe fatto secondo lui. Io qui mi fermo, grazie.